Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Amici di radiofonica.com, è trascorsa una settimana ed è tempo di ascoltare un nuovo episodio da Adotta un classico, la trasmissione delle biblioteche comunali di Perugia, nella quale vi presentiamo opere che diventeranno classici del futuro. Benvenuti nella 12ª puntata. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e di nuovo vi ricordo non solo le coordinate delle biblioteche comunali di Perugia, che sono il web, i social, Facebook ed Instagram, e le mail bibliotechepg@comune.perugia.it, ma soprattutto la citazione che ci accompagna in questo percorso, il libro Ti muta nell'essenza, la citazione di Lucio Anneo Seneca. Accogliamo di nuovo in trasmissione Antonella, il nostro avvocato d'ufficio della Giusta Causa. Benvenuta di nuovo in nostra compagnia.
Ciao Claudia, grazie per l'invito.
Allora, con il libro di oggi noi torniamo di nuovo in terra sarda, un territorio che continua a regalare opere letterarie di grande spessore. In questa puntata parleremo di un libro che nel 2016 ha ricevuto numerosi riconoscimenti. È stato vincitore del premio Campiello Opera Prima e il giorno dopo, il 14 di luglio del 2016, l'autore è stato ospite all'Università per Stranieri di Perugia. Ancora è stato vincitore del premio letterario Osilo Salvatore Satta e poi finalista del premio Selezione Bancarella, premio John Fante Opera Prima, premio Opera Prima della Fondazione Mondadori. Insomma, un gran bel esordio. Di quale libro, Antonella?
Oggi voglio presentare La teologia del cinghiale di Gesuino Nemus, un'opera folgorante, un esordio estremamente talentuoso di un scrittore nuovo e insolito. La storia inizia nel momento all'indomani dello sbarco sulla Luna, perché ci troviamo esattamente il 21 luglio 1969. Siamo nel piccolo paese di Telebras, nell'entroterra sardo, nelle zone vicine ai tacchi dello Jastra. In realtà il paese di Telebras è un altro paese letterario immaginario, un po' come la Vigata di Camilleri. Qui a Telebras abitano circa 2000 abitanti, dall'inizio gli avvenimenti prendono il via con la presentazione dei personaggi. Uno dei personaggi è il parroco del paese, Don Egisto Cossu, un gesuita colto e estremamente intraprendente, di cui dice l'autore un sardo gesuita, praticamente un mostro, che ha preso sotto la sua protezione due bambini, i protagonisti del racconto, due bambini opposti, Matteo Trudino e Gesuino Nemus. Matteo è un bambino prodigio, talentuosissimo in tutte le lingue, ferrato in teologia, esperto in musica, senza aver mai studiato musica, quindi un talento naturale, che intesse con il parroco Don Egisto delle contrappunti di tipo teologico. A lui è affiancato l'altro protagonista, il Gesuino. Gesuino invece è un bambino che tutti considerano ritardato, un minorato. A loro si affiancano durante il romanzo il maresciallo De Stefani, un continentale trasferito in Sardegna, il carabiniere semplice Iachedu Piras. Tutte le vicende di cui noi avremo modo di sapere nel corso della narrazione partono dal fatto che il padre di Matteo è un Bachisio Trudino, è un sequestratore latitante che viene ricercato come tanti sequestratori dai carabinieri, se non che viene trovato a un certo punto il suo corpo morto, quindi inizia già il mistero di sapere chi l'ha ucciso. Di questa cosa viene sospettato un un personaggio famoso del paese, diciamo così, una sorta di mezzo bandito, e quindi inizia così tutto, diciamo, la vicenda dell'omicidio. Il maresciallo dei carabinieri De Stefani inizia a indagare con l'appunto di Piras e dello stesso Don Cossu, che nell'avanzare del tempo riesce ad evidenziare degli elementi particolari. La vicenda, come vediamo, apparentemente ha le cadenze di un giallo. In effetti, alla morte del padre di Matteo seguono altre morti misteriose. Nel rinvenimento di questi morti e di questi personaggi le situazioni si complicano perché l'indagine viene ancor più modificata e complicata dalla sparizione anche dello stesso Matteo. E quale sarà quindi il motivo per cui queste morti sono state compiute, sono state fatte, questi omicidi sono stati fatti? Quale sarà il motivo per cui Matteo è scomparso? Il romanzo prende quindi il ritmo, ed è un ritmo estremamente vivace e sostenuto, su queste tinte di tipo giallo. In realtà non è un giallo propriamente detto, come ha detto anche, e giustamente ha detto, il grande scrittore Marco Malvaldi, lo scrittore, in questo caso Gesuino Nemus, usa un genere per scrivere quello che vuole, così che nel romanzo esce fuori, si parte per essere un giallo e si finisce per essere tutt'altro. Chiaramente la verità verrà fuori, il finale è sconvolgente, il finale, che io non dico, verrà rivelato dallo stesso Gesuino, che alla fine affiggerà la verità di tutta la vicenda in alcuni punti numerati che attacca sulla porta della chiesa di Telebras, così come aveva fatto Lutero quando attaccò le sue 96-95 tesi teologiche sulla chiesa di Wittenberg.
Quindi non soffermiamoci troppo sulla trama, perché comunque se c'è qualche caratteristica di giallo è bene lasciarla ai nostri lettori. Raccontaci però qualcosa di più in merito a questo scrittore che ha esordito in maniera così clamorosa.
Allora, lo scrittore di cui noi stiamo ragionando è Gesuino Nemus, scrittore, chiaramente è in realtà Michele Matteo Locci. Lo scrittore usa l'eteronimo Nemus perché è un eteronimo con doppio significato. Nemus, come dice nel romanzo, è il nome nessuno che Ulisse diede a Polifemo per nascondere la sua identità. Nel contempo Nemus è anche il bosco sacro alla dea Diana, come dice James Frazer nel Ramo d'Oro. La dea Diana era la dea della caccia, e quindi sembra estremamente significativo che il nome di una divinità che protegge la caccia sia inserita in un romanzo dedicato al cinghiale e anche alla caccia al cinghiale, di cui tutti i protagonisti, come vedrà chi lo leggerà, sono appassionati. L'opera, diciamo così, è particolare, come è particolare la vicenda dell'autore. L'autore esordisce a 50 anni, quindi è del 58, ha lavorato fin da ragazzo perché la sua famiglia era molto povera, lui era il maggiore di 6 figli, ha cominciato poi a suonare nelle piazze per trovare un po' di soldi per pagarsi un minimo di istruzione. È stato migrante fin da ragazzo, lui dice, sono stato sempre uno che si è dovuto arrangiare per vivere. Ha fatto ben 28 lavori diversi, lui dice, tra cui ha fatto il lavoro di operaio, di addetto ai supermercati, alle cooperative, ha scritto come negro, come copywriter, quindi come negro per varie agenzie pubblicitarie e case editrici, ha poi scritto anche dei brogliacci per la televisione della Fininvest con Beppe Recchia, collaborato per le sceneggiature di alcuni suoi, diciamo, di alcuni programmi, nel 2000 si è trovato nell'inferno perché è arrivata la disoccupazione, era troppo vecchio per essere riciclato nel lavoro e troppo giovane per poter andare in pensione, quindi ha cominciato a lavorare facendo lavori precari. Finché lui dice: non c'è stato un solo giorno nella mia vita, anche durante questi lavori precari, che non ho scritto o letto qualcosa. Ha dovuto combattere per essere anche precario. La sua vita è stata una vita molto dura. E nel momento in cui si è trovato in difficoltà, si è guardato allo specchio e ha detto: ma che so fare io? Io che so fare? So scrivere, quindi mi riciclerò come scrittore, con le mie possibilità e con le mie capacità. Nel tempo aveva scritto tantissimo, ha riordinato il suo materiale e da questo riordino nasce questo romanzo, La teologia del cinghiale. Lo manda subito a una casa editrice, la casa editrice che poi l'ha pubblicato, che è la Elliott, e appena ha iniziato a leggerlo la direttrice della Elliott e l'editor della Elliott l'hanno subito convocato. Addirittura dice che la direttrice non aveva manco finito la lettura, che subito gli ha scritto per incontrarsi, per vedersi, per firmare il contratto. In realtà il suo vero nome l'hanno saputo quando firmava. E l'elemento rilevante è stato il fatto che lui non ama assolutamente la luce della ribalta e dice: non amo neppure i social. Perché? Perché ci vuole troppo tempo per stargli dietro. Quindi già da questi brevi elementi vediamo la particolarità e l'originalità di un autore che andrebbe adottato in toto per tutti i suoi romanzi. Adesso è arrivato al quinto romanzo, di cui questo che presento è il primo, la sua opera prima, perché mi sembra molto giusto presentarsi con la prima opera di debutto.
Beh, devo dire anche ogni volta che ci presenti dei libri trovi anche degli autori che sanno raccontarci attraverso la loro vita storie davvero di resilienza, e questo, anche questo è il caso. Ci sono delle istruzioni d'uso che tu ci puoi dare proprio nella lettura di questo libro che, come ricorda Lucio Seneca, dovrebbe mutarci nell'essenza?
Allora, io le due cose che direi è questo: dal libro si capisce che l'autore è un uomo della cultura enciclopedica, così come dalla profonda umanità. Lui riusa i suoi ricordi di bambino per ricostruire la Sardegna degli anni 50 e 60. Ricordiamo che i primi turisti arrivano in Sardegna negli anni 70. Questa è un'opera di tipo pirotecnico, geniale, piena di suspense. Ci porta in questo mondo antico, un mondo di ieri che è fatto di voci arcaiche, di sapori originali. Ed è un paese particolare, una terra sarda con delle stranezze che lo stesso autore dice si possono trovare o in Sardegna o a Itaca. Non fatevi spaventare dalla narrazione. La narrazione ha dentro dei pezzi in sardo. I pezzi in sardo leggeteli perché possono all'inizio forse un pochino lasciarci interdetti, però sono sempre tradotti e spiegati nell'opera. Un'altra cosa che vorrei segnalare, che a me ha colpito molto, è il tono che usa l'autore. L'autore usa innanzitutto narratore in prima persona, il gesuino. Poi il narratore diventa in terza persona, gesuino di ieri, gesuino di oggi. Lo stile e l'intreccio è estremamente originale. Però la cosa più importante è la grande delicatezza, lo struggimento con cui Nemus canta le caratteristiche della terra sarda. La narrazione segue lo schema del flusso dei pensieri, vedrete nel romanzo che Nemus scrive così, gesuino del romanzo, scrive così perché così gli è stato raccomandato da uno dei personaggi che l'ha curato, perché poi vedremo che viene ricoverato in manicomio perché lui si era detto, no, era lo scemo del villaggio. In realtà nel manicomio lui trova la sua salvezza perché può leggere e la lettura lo renderà umano. Questo è un altro elemento molto bello del libro, e da questa lettura seguirà una scrittura e la scrittura lo renderà consapevole e saggio, perché nel romanzo si dice che la verità può essere detta soltanto dai folli, così come voleva il grande Shakespeare. È un grandissimo romanzo in cui si ride e si riflette sui sardi, sulla Sardegna, un'opera di grande bellezza, di grande ricchezza antropologica, un romanzo di delicatezza e di garbo che affronta molte, molte questioni e molte dimensioni che non fanno parte solo della Sardegna. Insomma, un'opera assolutamente raccomandabile, che, come dice la motivazione della vittoria al Campiello, perché è una voce ricca di affabulazione, di un romanzo saporosamente antropologico in un'ambientazione subito presentata come poco normale, così come sono tutti i suoi personaggi.
E grazie davvero Antonella per la tua preziosissima elaborazione di queste informazioni, che ci accompagni sempre alla scoperta di cose nuove ed inedite. Come di consueto, noi passiamo all'ultimo modulo della trasmissione attraverso un passaggio di testimone con la lettura dell'Incipit. Ricordiamo anche che il libro è disponibile per il prestito sia nelle biblioteche comunali di Perugia che su Mlol, la piattaforma di prestito digitale. Basta attingere alla lista Adotta un classico, dove sono raccolte le opere delle quali noi vi abbiamo parlato fino ad oggi. L'Incipit della Teologia del Cinghiale, pubblicato da Iliot Edizioni, è interpretato da Stelio Alvino, voce del libro parlato, progetto del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, con il quale le biblioteche comunali di Perugia hanno il piacere di collaborare. E com'è, è davvero un piacere ringraziare non soltanto il lavoro di Antonella, ma anche dei lettori che accompagnano la nostra trasmissione. È proprio grazie alla loro interpretazione e alle belle voci che si adattano in maniera straordinaria alla lettura del libro che noi siamo invitati a proseguire in questa esperienza individuale. Quindi non ci rimane altro che raccomandarvi l'ascolto per la prossima puntata e di nuovo arrivederci e grazie ancora Antonella e ai nostri bravissimi lettori.
Grazie a te Claudia e vi lascio all'ascolto delle meravigliose voci dell'Incipit.
A lui capitava di pensare per ore e ore a cose senza nessuna importanza. Una vecchia filastrocca, un proverbio, una cantilena, uno scioglilingua. E il suo preferito da almeno tre lunedì a quella parte era «A pupito su paie puzzu, scorrovendo cussu fussu, a piccu, a panga, i attribussu». Ho visto il compare di Puzzu, stava scavando quel fosso col piccone, la vanga e il forcone. In sé niente che potesse passare alla storia della letteratura. Ma una cosa non da poco per uno che era stato l'unico testimone dell'omicidio di Bacchisio Trutino. Almeno così, diceva lui, in forma di mottetto poetico, ogni volta che il maresciallo De Stefani provava a interrogarlo. Il fatto era che Antoni Esullogu i giorni del calendario non è che li avesse tutti, Forse uno a essere ottimisti. Gli altri facevano parte di una sorta di tempo circolare, un tempo tutto suo dove i sabati e le domeniche erano giorni senza importanza e il lunedì, contrariamente al resto del creato, giorni di festa e di crapula. Thank you.
Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.